Grazie. Riprendete queste considerazioni tra di voi nelle vostre riunioni di forania. Io ho visto, ho sentito così, che per esempio la lettera in alcune foranie è stata motivo di lettura insieme, di confronto. Non abbiamo paura, parliamo di questo anziché parlare di altre cose che spesso servono a niente. E andiamo avanti, con fiducia, sapendo che chi ci ha chiamato scommette su di noi e non ci abbandona. Non ci abbandona. Possiamo rendere il 30, il 40, il 70, no? Sappiamo qual è la logica sua per quel che ci riguarda, come per quel che riguarda tutto il mondo. Quindi mettiamoci in questo spirito e riprendiamo questo anno veramente cercando di sentirci dentro veramente un'avventura condivisa, un'avventura condivisa, per poter essere con noi che condividiamo, per far sì che possiamo far condividere anche alle nostre comunità, che le nostre parrocchie diventino sempre più parrocchie aperte, parrocchie integrate nel cammino della nostra Chiesa, sia nelle foranie, sia nelle occasioni diocesane. Bene, grazie e adesso sentiamo te.
Ho ascoltato e ho anche preso nota di quanto l'arcivescovo ha detto a noi tutti questa mattina, perché anche la mia parola negli incontri che avremo possa essere incarnata in questa realtà. È vero che il discorso sul presbitero, sul sacerdote, è un discorso della Chiesa universale, ma credo che sia decisivo incarnare la parola, il Vangelo del sacerdote, nella realtà concreta che si vive. Si tratta di incarnare, di entrare dentro, e parto proprio dal titolo che la conferenza episcopale, diciamo noi vescovi, abbiamo dato a questo libretto, lievito di fraternità. Il lievito ci dà proprio l'immagine di stare dentro, con una finalità e funzionalità propria, che ci viene dalla nostra natura. Il lievito per sua natura deve far fermentare. Il presbitero per sua natura deve essere operatore di fraternità. Starci dentro come il lievito per quella che è la nostra propria finalità. Ora questa immagine del lievito di fraternità la vorrei così, giusto, mettere a tre livelli. A livello personale, ognuno di noi è il lievito. A livello del presbiterio, il presbiterio è il lievito nella diocesi. Il presbiterio è il lievito di fraternità nella diocesi. E terzo, la Chiesa stessa è stata posta nel mondo come lievito, come sale. Però credo che questi tre passaggi sono obbligati. Poi è chiaro che ognuno di noi è lievito perché c'è il lievito madre della Chiesa, ma non voglio adesso condurre troppo nella metafora, nell'allegoria, perché potrei andare troppo lontano, ma potrei anche capovolgere. Il mio essere lievito viene perché c'è un lievito madre, che è quello della Chiesa. E poi c'è un lievito che si concretizza nella mia vocazione, il presbiterio come luogo in cui fermentano le vocazioni. Ci ho mai posto la domanda sulle vocazioni, ma la Chiesa, sì, diocesana, sì, ma è la Chiesa diocesana o il presbiterio il luogo in cui devono fermentare i germi della vocazione? A ricaduta, no? Lievito madre, la Chiesa madre, il presbiterio e poi finalmente di nuovo ognuno di noi in quel dono specifico proprio che ha ricevuto dal Signore. Questo era il titolo. L'impostazione del libretto, che noi vescovi abbiamo così prodotto, nasce da una speranza. Il libretto, ma lo dico libretto non in senso dispregiativo, in senso che è piccolo, chiamarlo opuscolo è ancora più dispregiativo, diciamo il libretto, nasce da una speranza e propone una speranza. Non è un testo che elenca i mali e annuncia i beni, è un testo propositivo di speranza per la vita di ogni sacerdote. Dobbiamo avere uno sguardo sulla realtà, reale, vero, ma fiducioso. Come è nato questo libretto? Mi permetto di dire questa piccola cosa. Sì, c'è stato qualcuno alla fine nella commissione del clero, alla CEI, che ha redatto il libretto, va bene, però è nato da due assemblee dei vescovi che hanno discusso sulla formazione permanente e quindi sulla vita del presbitero oggi in Italia, e mi permetto di dire, perché quella è stata la mia esperienza di queste due assemblee, il libretto è nato dai gruppi di studio che noi vescovi abbiamo fatto, perché ritrovo qui alcune cose proprio dette anche nel gruppo di studio a cui ho partecipato. Quindi è un testo che nasce veramente non da esperti, ma da un confronto che è avvenuto tra noi vescovi. Che cosa ha fatto il Papa? Il Papa col suo discorso ha assunto quelle che potevano essere le nostre riflessioni, le nostre considerazioni, e le ha catapultate nella via della fiducia. Forse noi eravamo ancora, come vescovi, nella via dell'esame e dell'esame anche delle negatività che prendono sempre il sopravvento. Il Papa, con il suo discorso che è alla fine del libretto, ha preso tutto e ha detto: bisogna guardare con fiducia il presbitero, è quello che egli è. E capire come fa il presbitero in Italia a essere ancora fedele, propositivo e attivo. Credo che uno sguardo più fiducioso di questo non ci possa essere. Cioè lui vuol dire il parroco più sperduto, o il parroco che ha una grande parrocchia, come fa a rimanere quello che è? E ad essere quello a cui il Signore lo ha chiamato? C'è un segreto. Ecco, allora, questo capovolgimento che non è soltanto emotivo, è di programmazione pastorale, perché se io capovolgo la realtà, è chiaro che la programmazione pastorale già è avviata, ma se mi fermo alle negatività da elencare, io sono ancora, ecco, fermo allo status quo. Allora, i nostri incontri formativi, perché sono stati gestiti 4 incontri formativi e 3 di ritiro spirituale in questo anno, quindi ci vedremo 7 volte, ovviamente con tanta pazienza da parte vostra nei miei confronti. Ecco, i 4 incontri formativi, che saranno sempre però come questa mattina, in maniera più breve, ascolto della parola di Dio, non mi metterò a presentare i punti del libro della CEI. Ecco, i 4 incontri formativi sono presi dalle tematiche del libretto, che è diviso in un indice molto preciso, da costruttore di comunità a ritorno alle radici, sono un po' le tematiche che noi abbiamo messo in campo. I 4 incontri avranno questi, diciamo, paragrafi tematici, ma sono distribuiti nelle tre domande che il Papa ha posto, e avete nello schema che abbiamo fatto, no? Il Papa nel suo discorso pone tre domande in senso positivo, propositivo e pieno di speranza. Che cosa dunque dà sapore alla vita del nostro presbitero? Partendo però dalla constatazione che il presbitero italiano, e lui ci tiene a dire questa cosa, ha sapore, non è insipido. Noi non siamo insipidi. Per passare dal lievito al sale, noi ancora diamo sapore alle comunità in cui ci troviamo. Non siamo insipidi. Però chiaramente il Papa si pone questa domanda. Potremmo leggere la sua risposta, ma non lo facciamo. Io a questa prima domanda ho posto due paragrafi delle tematiche. Cosa dà sapore ancora alla vita del nostro presbitero? L'amicizia col Signore e nella libertà della sequela. Quindi se dovessi dire quando il sale perde sapore, per andare sempre all'immagine evangelica, che poi non serve altro che essere calpestato, lì il Signore è duro, eh? Quando perdiamo l'amicizia col Signore e quando viviamo una sequela forzosa, forzata e riottosa. Invece la libertà dei figli di Dio, la libertà che viene dallo Spirito, dà sapore alla sequela e mette ali alle nostre attività pastorali. La seconda domanda che il Papa si pone con una bella risposta che vi invito a rileggere il discorso che il Papa ha fatto a noi alla CEI nell'assemblea di maggio, insomma ha, come dire, ribaltato la prospettiva più che i contenuti, ecco, però ce l'ha ribaltata la prospettiva, vero eccellenza? Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? E ho preso due paragrafi perché danno una finalità precisa al nostro ministero. Costruttori di comunità, c'è un paragrafo qui, proprio il primo, e strumento della tenerezza di Dio. Ecco, dobbiamo avere come obiettivo la comunità e come modalità per raggiungere le persone e costruire la comunità il sentirsi nelle mani di Dio, la famosa matita di Madre Teresa, ma qui è una cosa molto più precisa e anche molto più, come dire, coinvolgente, non la matita soltanto, ma essere in mano di Dio per mostrare la sua tenerezza paterna. Quale sia la ragione ultima nel donarsi del nostro presbitero, dice il Papa, terza domanda, la risposta sua è meravigliosa, io ho preso il paragrafo con la gioia del Vangelo. In fondo la ragione ultima, che poi è anche il punto di partenza, è l'Evangelii Gaudium, la gioia di proclamare il Vangelo, perché il Vangelo è un annuncio di gioia, un messaggio di gioia. Questo è il nostro piano per gli incontri formativi. Adesso, permettete che devo leggere il brano, saremo veloci, siamo nell'ascolto della parola, ma alcuni punti importanti anche per quello che ci ha comunicato l'Arcivescovo è bene, ecco, trovare risposta nella parola di Dio. Quindi siamo nella prima domanda che il Papa pone e quindi anche nella motivazione centrale. Che cosa dunque dà sapore? L'amicizia con il Signore. E vi ho preparato questo testo di Efesini 5:1-20 che precede la cosiddetta morale domestica o esortazione alla famiglia, ma invece questa premessa vale per ogni vocazione. Fatevi dunque imitatori di Dio quali figli carissimi e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Di fornicazione, di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli tra voi, come deve essere tra santi, né di volgarità, insussaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote, perché per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete nella luce. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore, e non ubriacatevi di vino che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi domanderete, e anche io mi sono posto la domanda, ma per l'offerta di sé, perché questo testo? C'erano altri brani della sequela, vedremo la prossima volta se Dio vuole. Il libretto della CEI si scandisce un po' sul dialogo di Cristo risorto con Pietro: mi ami tu? E sarà l'ultima lezione dell'ultimo ritiro che faremo insieme, proprio a sintesi di questo nostro percorso. Perché questo testo e non qualcuno più immediato per capire l'offerta di sé? Perché questo testo è un motivo non superficiale ma di carattere esistenziale. Ci insegna come mettere insieme in maniera inscindibile la nostra esistenza con tutte le sue dimensioni negative e positive e la bellezza della risposta alla chiamata. Non ci sono due livelli: la bellezza della risposta che cammina in un mondo che dopo tanti anni di sacerdozio appare solo un ideale vissuto in alcuni momenti ma poi quasi mai più raggiunto, e poi quella che è l'arrangiarsi concreto cercando di conservare pure la grazia di Dio. Certo, nessuno, non mi permetto di dire che l'arrangiarsi è un compromesso col peccato, ma tante volte l'arrangiarsi è anche conservare con fatica la grazia di Dio, ma ormai quello slancio totalizzante di cui parlava l'arcivescovo ci sembra che sia per i giovani sacerdoti. E poi siamo i primi a dire che noi più vecchi, che neanche i giovani sacerdoti ce l'hanno questo slancio. E io per primo mi devo, ecco, accusare ogni qualvolta mi sono permesso di dire questo: io ho peccato contro la grazia di Dio. Anche qui, atteggiamento positivo, prima a me vescovo e poi a tutti i confratelli. Quando guardiamo i giovani sacerdoti, pensiamo che lì è all'opera in maniera speciale la grazia di Dio. E non etichettiamoli subito, anche se ci viene subito da etichettarli. Quello ama i merletti, quello ama i pizzi, e quello non vuol far niente. Chiudiamo il discorso. È all'opera in maniera unica e fondativa la grazia di Dio. E anche qui una visione positiva e speranzosa per il futuro della Chiesa, che sono i nostri giovani preti. Allora dicevo, questo testo, come solo Paolo sa fare, sa mettere insieme, in questa lettera appunto dalla prigionia, sa mettere insieme in maniera unica, e per noi anche un esempio, ecco, ciò che è il mistero di Dio e della nostra chiamata e ciò che è concretamente la nostra vita. Per cui questo testo non ci permette di fare il piano ideale e il piano reale, ma c'è solo il piano di Dio che ci ha raggiunto e ancora ci coinvolge in pieno. Non c'è un piano ideale che ormai abbiamo perduto o vorremmo ma non ci riusciamo, è il piano reale nostro che ci stiamo arrangiando. No, qui è tutto il piano di Dio che ancora coinvolge completamente la mia vita, la nostra vita, anche nei punti più bassi che abbiamo toccato o stiamo toccando. Siamo ancora nel piano di Dio. Io faccio sempre lo schema, forse qualcuno di voi già mi ha seguito in qualche altro lezio, perché così mi sembra di rimanere legati al testo e cogliere dal testo quello che ci può in qualche modo aiutare nel momento che stiamo vivendo. Parlo dei sacerdoti che vogliono, ecco, fare la loro formazione permanente in questa dimensione di scoprire il fermento spirituale che li anima. Noi vogliamo riscoprire in questo anno, proprio perché siamo lievito, il fermento dello spirito che ci anima continuamente in tutto quello che facciamo. Siamo in effervescenza spirituale, sempre. Il carattere sacerdotale non è un sigillo fissato, ma il carattere sacerdotale è una effervescenza che non ci abbandona mai, fino a che il Signore ci vorrà a cantare in eterno le sue lodi, come sacerdote. Non è detto che in paradiso saremo più effervescenti degli altri, questo non è detto, come neanche sulla terra siamo più effervescenti degli altri, ma c'è una nostra effervescenza dovuta all'ordine sacro, al dono dello Spirito che ci è stato dato nell'ordinazione. E non la accantoniamo facilmente, perché lo scivolamento, scusate qualche riflessione, ma è formazione, non è soltanto ascolto, no? Ecco, lo scivolamento verso l'essere funzionari dopo il Concilio Vaticano II è grave. È grave. Che accusassero i preti prima del Concilio di essere demestieranti, a noi sembrava ovvio per certe situazioni in cui loro si trovavano a operare, ma noi dopo il Concilio Vaticano II essere accusati di funzionari è più grave del mestierante preconciliare, perché almeno quello il mestiere lo faceva bene, era un mestiere ma lo faceva bene. Perché questo scivolamento? Credo lo scivolamento sia dovuto al fatto che abbiamo inteso non in maniera esatta la ministerialità. Riflettete un input teologico che vi do, è una sollecitazione teologica. L'essere funzionario, lasciamo un attimo da parte gli aspetti morali di stanchezza di ognuno di noi, ma l'essere funzionario, svolgere una funzione e limitarci lì, non può essere conseguenza di una falsa visione della ministerialità? Domanda teologica, che però per noi ha una rilevanza esistenziale, non è teologica per fare accademia. Ho frainteso il mio essere ministro? Perché la ministerialità, ecco, nella sua bellezza ha potuto portare anche a una deformazione dell'identità sacerdotale. Dico una cosa grossa. Il sacerdote è un servo, è un ministro, non si discute. Ma come l'abbiamo preso la ministerialità? Ha forse deformato la nostra identità sacerdotale? Perché è stata manipolata? È stata manipolata anche teologicamente, perciò la domanda ve la pongo in senso teologico. Andiamo a considerare la ministerialità all'interno dell'identità del sacerdote. Allora, andando al primo punto del testo, seguirò lo schema in maniera veloce, non vi preoccupate, perché poi dopo voglio anche così parlare con voi, ascoltarvi, e a mezzogiorno vi voglio andare via, vera eccellenza? È così, mezzogiorno con l'Angelus, è compreso il dialogo fino a mezzogiorno, non vi preoccupate, quindi se avete controllato l'orologio, no, non parlerò ancora un'ora, ma 59 minuti. Ecco, primo punto, fatevi dunque imitatori di Dio. Io questi due versetti li ho così riassunti, e poi vi dico perché, ci ho messo le parole portanti. La risposta all'amore donato al Padre e a noi. Cioè l'offerta della nostra risposta sì alla chiamata non si pone al lato, non si pone davanti e mi permetto di dire non si pone anche dietro, e noi sappiamo che la sequela è andare dietro. La nostra risposta, perché diventi un'offerta di sé come quella di Cristo, si pone in mezzo. In mezzo a che cosa? Si pone in mezzo alla risposta che il Figlio dà al Padre, per amore, quindi l'amore donato è il Figlio qui, nello Spirito Santo, è chiaro, all'amore donato del Figlio al Padre e del Figlio a noi. La nostra risposta non è al lato. E perché dico questo? Perché come si permette San Paolo di dire una cosa così forte, che è più forte di dire fatevi imitatori di Cristo, fatevi miei imitatori, dire altre volte nelle lettere. E forse è meglio imitare Cristo che San Paolo, è più facile, no? Va bene, però lui dice anche questo, fatevi imitatori di Cristo, fatevi miei imitatori, e qui dice fatevi imitatori di Dio. Come si può permettere di dare un invito così potente, prepotente? Ci porta a un livello altro che innaturale, come dice Sua Eccellenza, ho appuntato questa cosa, altro che innaturale, ma per noi c'è natura e non innatura, ma c'è natura e soprannatura. Per cui ciò che sembra innaturale per il mondo, per noi lì incomincia la soprannaturalità, qualcosa cioè che ci è donato perché non ci appartiene, o forse ci apparteneva prima del peccato originale, ma non entriamo in questa disposizione, comunque adesso non ci appartiene più e quindi ci sembra innaturale. Allora l'essere imitatori di Dio è possibile perché noi dobbiamo mettere la nostra risposta in questo, tra questo doppio movimento di amore, l'amore che il Figlio dà al Padre e l'amore che il Figlio dà a noi. Sembrerebbe più logico metterci come risposta all'amore che il Figlio dà a noi. Invece no. Se andiamo a rileggere il Vangelo di Giovanni, lui ci mette lì, tu in me, io in loro, loro in me, io in te. Quindi a un certo punto noi non siamo al lato, siamo in mezzo alla risposta. E allora è possibile che anche la nostra risposta acquisti il soave odore dell'offerta di Cristo. È possibile che la nostra risposta è sicuramente, il sacerdozio è una forma propria, non mi dite che sono romantico o antiquato, il sacerdozio è una forma propria di soave odore nella nostra risposta con Cristo. È una forma propria. Il sacerdote deve avere il puzzo delle pecore, o l'odore delle pecore, dice il Papa, ma deve avere anche l'odore del buon pastore, non solo l'odore delle pecore, ma stai lì in mezzo per portare anche il profumo del buon pastore. E perciò il Papa esiste davanti, in mezzo, dietro, non solo per prenderci gli aromi del gregge, ma anche in qualche modo per consegnare al gregge l'aroma di Cristo. Però attenzione, questo aroma non ce l'abbiamo solo noi, viva Dio. Noi veniamo dal lievito madre che è la Chiesa, ce l'ha anche il gregge. E lo dobbiamo ritrovare insieme. Però il mio compito in mezzo è aiutare il gregge a ritrovare il profumo di Cristo che gli appartiene. Non è che glielo do io. Non so se riesco a portarvi, ecco, in questa sintesi meravigliosa che Paolo fa. Allora lui si può permettere di dire, di essere imitatori di Dio, quali figli carissimi, ma figli carissimi qui a Paolo è ambiguo, a chi? A Paolo o a Dio? Chiaramente siamo figli di Dio, però lui gioca in questa ambiguità perché si sente, come dovremmo sentirci anche noi tante volte, e ce lo sentiamo e ringraziamo Dio, padri nella fede di tante persone. Se lo sente Paolo questo, ce lo sentiamo anche noi. Se non ce lo sentiamo, torna la domanda. Ministero o identità? Perché se restringo il ministero, mi è difficile trovare la paternità. Ah, ho fatto il mio dovere. Come se il figlio della Chiesa, scusate la crudezza dell'immagine, è figlio della provetta. I figli della Chiesa non sono figli della provetta, di uno che ha fatto bene l'inseminazione artificiale. Noi non facciamo inseminazione artificiale come pastore e come padri. Noi coinvolgiamo la nostra esistenza con quella della comunità. È lì che avviene la fecondazione, quando noi come un buon marito ci coinvolgiamo pienamente con la comunità, altro che inseminazione artificiale. Sono andato là, ho fatto una bella prete, ho detto una bella messa, quella è inseminazione artificiale. Sono crudo, siamo tutti uomini, ce lo possiamo dire. Scusate. Allora noi non siamo chiamati a fare inseminazione artificiale. Allora, figli carissimi, e l'essere imitatori di Dio ci sembra alto, ma è più alto quello che aggiunge dopo, ma siamo a livello. Camminate nella carità. Qualche parola greca ve la devo dire, siamo in seminario, quindi vi suoni il seminario di vieti parole. Peripateite e nagape. Peripateite e nagape. Cioè, camminare nell'agape, che è l'amore di Dio, significa essere al livello suo nella imitazione che ci è chiesto. Quindi non dice siate imitatori, fate i buoni figli, no, camminate nella carità. E poi, per dire che il livello è alto ma che ci è possibile, aggiunge nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Quindi il livello è alto, imitatori di Dio, è l'amore che è quello di Dio, l'agape, ma abbiamo un mediatore di amore, perciò la risposta è a Lui insieme al Padre, e con Lui e al Padre. Abbiamo un mediatore d'amore, non è qui solo un modello d'amore Cristo, è un mediatore d'amore, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Qui abbiamo tutto il Vangelo di Giovanni e la prima lettera di Giovanni che ci esplicita molto bene tutto ciò. E poi la sintesi, lui offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. E noi con lui ci possiamo offrire, con lui nel sacerdozio, io specifico fino alla noia tutto questo, ci possiamo offrire a Dio in sacrificio di soave odore. Adesso vediamo nel secondo passaggio come Paolo, ecco, non cammina nella stratosfera, una mazzata brutta di fornicazione, di ogni specie di impurità, o di cupidigia, neppure si parli tra voi. Battuta, neanche nel trattato di teologia morale, no, non bisogna parlarne, no. Ecco, anche in maniera discreta bisogna parlare di questo. Allora, ecco, Paolo va a prendere il punto che non ci permette di fare questa risposta all'amore di Cristo e con lui al Padre e con lui ai fratelli di soave odore. E c'è una realtà che purtroppo appartiene all'umanità. E Paolo ci torna due volte su questo, e riprende gli stessi termini. Se vedete, qui dice al versetto 3, vedete il testo tra le mani, di fornicazione, impurità o cupidigia. Versetto 5 dice, riprende, lì è astratto, qui poi va al nome proprio. Nessun fornicatore, impuro o avaro. Quindi lui ha queste tre realtà in cui l'uomo peccatore si trova imbrigliato. fornicazione, impurità o cupidigia come realtà. Poi la personalizzazione di questo: c'è il fornicatore, non c'è soltanto la fornicazione, ma c'è il fornicatore, non c'è soltanto l'impurità, ma c'è l'impuro, e non c'è soltanto la cupidigia dei beni materiali, c'è l'avaro che tiene una bella cassaforte chiusa. Il vescovo alla fine ha accennato a un punto così delicato, il rapporto con il denaro. Guardate, non possiamo qui interpretare edulcorare, vabbè, significa, no, significa il denaro, mo è in moneta contante, è in obbligazioni, è in titoli, è denaro. Non è che dici, vabbè, io non porto neanche una moneta in tasca, sì, ma di obbligazioni, di depositi bancari, quando c'hai? In tasca non porto niente, certo. Non lo porti perché hai paura di perderlo, ma non perché sei povero. Ah, forse hai paura di perderlo, perciò non porti. Allora ogni tanto uno si tocca dove il portafoglio, che se no... Io mi tocco perché ho i documenti, ma non questo, non voglio giustificare, che potrei essere anch'io un avaro. Però ogni tanto uno si tocca perché se perde il portafoglio perde pure i documenti. Ma attenzione. Allora veniamo qui a questa, ecco, questo raschiare la nostra umanità peccatrice. Qui Paolo costruisce, ma raschia pure il fondo del barile, e qui raschia proprio il fondo del barile della nostra umanità peccatrice, e lo raschia non in senso, come dire, lieve, no, lo raschia perché dice neanche se ne parli tra di voi. Cioè, questa sottolineatura, neanche se ne parli, significa che c'è uno scardinamento di queste realtà che non può essere superficiale. Non può essere superficiale. Perché? Rimanendo sempre all'immagine che ci accompagna per tutto l'anno, voi sapete che questa immagine lievito è ambigua. Perché mentre esprime l'effervescenza spirituale, esprime anche il fermento del peccato. Quindi noi o siamo lievito di santità nella fraternità, oppure siamo fermento di peccato. E se non raschiamo sempre e continuamente il fondo del barile della nostra coscienza, è facile che al posto del lievito della fraternità ci sia il fermento del peccato. Non ci sono alternative. Noi fermentiamo, tutti quanti fermentiamo. Voglio vedere come fermentiamo, che cosa fermentiamo. Chi sa fare il vino, e forse in mezzo a voi qualcuno c'è, sa che basta poco a perdere una tina di vino, un tino di vino, basta poco. Basta per sbagliare la fermentazione, voglio fare insalata dopo, se pure è buono per l'insalata. Capite? Cioè, la fermentazione in noi è una cosa molto delicata, molto delicata. Potrei fare altri esempi culinari, ma vista l'ora, visto che ci piace mangiare tutti quanti, è meglio evitare, no? Anche una buona salsa, tipico nostro, il ragù, ma lì basta poco, che tu non lo puoi mangiare perché diventa acida. Ma come? Sì, pomodoro, ragù, sale, basta sbagliare la dose, basta sbagliare la carne che ci metti dentro, è sempre la carne poi che sbaglia, eh? Allora, per rimanere esempi culinari, è Dio, la puoi buttare. O ti mangi la pasta di sovrastomaco. E quante cose ne facciamo di sovrastomaco? E quante cose i nostri cristiani sopportano di sovrastomaco? Perché c'è un fermento di acidità che ci accompagna. E quando uno ha l'acidità fisica, poi passiamo all'anatomia, facciamo stare la cucina, da dove te ne accorgi? Dall'alito. E che cos'è che esprime la nostra acidità a prima acchito alle persone? Le nostre parole, da come parliamo, quelle sono acidità, alito. Ecco perché neque nominentur in vobis, neanche se ne parli tra di voi, perché l'acidità di quello che coviamo dentro arriva ai fratelli innanzitutto con le nostre parole, con le nostre parole. Allora Paolo ci invita a fare questo raschiamento, e quello che mi preoccupa è che lui chiama queste tre cose, vedete il versetto 5, lì è delicato, fornicatore, impuro o avaro, cioè, dice Paolo, nessun idolatra. Quindi lui vede in questo non un semplice aspetto morale. Qui una cosa, penso che tutti noi abbiamo studiato San Paolo e sappiamo che le sue esortazioni non sono un moralismo. Le sue esortazioni sono pezzi di salvezza o pezzi di dannazione, non sono moralismo. Cioè non è un'etica ricavata, ma è pezzo di salvezza o pezzo di rovina. Allora tutto questo lui gli dà un nome preciso, idolatria. È idolatria possibile? Sì, questa è l'idolatria. Adorare ciò che tu ti costruisci con le tue mani, perché in quello che tu ti costruisci ti ritrovi come padrone. L'idolatria è costruire qualcosa con le proprie mani da adorare, perché lì in quella cosa tu ti senti il padrone. Pensiamo a questa definizione applicata alla fornicazione, dove hai di fronte non una cosa, ma un'altra persona, di cui tu ti senti padrone, perché lì dentro tu, in quella donna, tu ritrovi te stesso con il soddisfacimento dei tuoi piaceri e delle tue passioni. Perché questa è la fornicazione. Ritrovare nella donna se stesso con i suoi piaceri e le sue passioni. Per cui una donna oggetto e l'autoerotismo hanno la stessa, diciamo, non fanno lo stesso guai, molto più guai la donna oggetto, è chiaro. Però alla fine è la stessa dinamica, non cambia niente. Nell'autoerotismo adori il tuo corpo che ti dà piacere, sei un idolatro, adori il tuo corpo che ti dà piacere. Nel rapporto con la donna adori quel corpo in cui tu trovi il tuo piacere, e quindi adori te stesso che ti sente padrone del corpo, dei sentimenti, della vita di quella persona. A me impressiona il fatto che lui chiami idolatria tutte queste cose. Non è l'idolatria dei templi pagani, delle prostitute sacre, no, è una cosa molto più personale. Certo, allora c'era anche la prostituzione sacra, quindi Paolo poteva anche riferirsi alla fornicazione presso i templi o presso i raduni esoterici, sicuramente, però a lui interessa la dinamica. Ora, un cristiano può anche non andare al tempio esoterico, un cristiano può anche non andare nella casa di tolleranza, ma ha altri modi per costruirsi il suo idolo di fornicazione, ne ha tanti. E oggi si aggiunge anche, lo voglio dire io, si aggiunge anche tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, di internet. Lì tu trovi altro che un pantheon, lì ti perdi. Se vuoi ritrovarti nel piacere presso un corpo, lì trovi altro che un pantheon. È più facile ovviamente vedere l'idolatria nella avarizia, perché è chiaro che tu quando parli di avarizia parli di beni materiali che per te diventano tutto, no? E diventano, mi viene in mente l'avaro di Molière, ma mi viene in mente all'avaro di Molière che abbiamo letto a forza durante il ginnasio, ce lo facevano leggere a forza in francese, ed era non una seccatura, però l'abbiamo letto in francese perché ci obbligavano, ma quello che mi è rimasto impresso, non l'ho letto in francese, è l'adattamento cinematografico che ne fa Alberto Sordi. Ricordate, c'è un famoso film di Alberto Sordi, no? Su questo. Tu vedi proprio che significa adorare l'idolo del denaro, in cui tu ti ci ritrovi continuamente. Cioè l'idolatria è trovare te stesso nell'oggetto che tu ti costruisci come idolo. Gli ebrei in quel vitello d'oro trovavano loro stessi, perché l'avevano costruito loro. Oltre a sentirsi uguali agli altri popoli, trovavano loro stessi. Loro che avevano dato per costruirlo. Impuro. Ecco, l'impurità non è, non riguarda la fornicazione e neanche riguarda l'avarizia. Qui al centro è tutto ciò che noi ci costruiamo convinti di raggiungere Dio, di vedere Dio, ma stiamo vedendo ancora il risultato o dei nostri ragionamenti. Pensiamo a tanti percorsi filosofici per arrivare a Dio, si pensa di essere arrivati a Dio, ma si sta ancora contemplando l'idea che io ritengo di aver raggiunto Dio. E poi, cioè, l'impurità è tutto ciò che noi ci costruiamo o in cui impattiamo e non ci permette di vedere Dio. Non è soltanto, ecco, la fornicazione. Beati puri di cuore, dice la beatitudine evangelica, perché vedranno Dio. Però si pone al centro, perché nella fornicazione e nell'impurità l'oggetto delle nostre mani e del nostro piacere è evidente. L'impurità, ecco, riassume queste due realtà, ma ne ingloba poi tante altre molto più sottili, molto più delicate. In ogni caso, si è idolatri. Non hai in eredità il regno di Cristo e di Dio. Ci riporta a fare degli imitatori, ma ci riporta anche a che cosa, carissimi fratelli? Alla prima beatitudine, beati puri di cuore e beati poveri in spirito, perché lì è il regno dei cieli. Cioè, per entrare nel regno bisogna spogliarsi di tutto ciò che può diventare idolatria. È una lettura a scavare la prima beatitudine, è una lettura a chiarire e a concretizzare la prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, eccolo qui che significa. Ci siamo spogliati di tutto questo? Se ci spogliamo siamo già nel regno, ma se non ci spogliamo c'è sempre un diavolo per capello, c'è sempre un idolo davanti per cui non riusciamo a vedere veramente il volto di Dio. E quando questo diavolo per capello non si frappone, perché non si potrà mai frapporre direttamente tra noi e Dio, ma si frappone quasi sempre tra noi e il fratello, è il percorso, è accidentatissimo. Per questo il percorso di fraternità è accidentatissimo, perché questo diavolo che ci costruiamo o che si viene a frapporre, prima di frapporsi tra noi e Dio, si frappone tra noi e il fratello, tra noi e la donna, tra noi e l'amico, tra noi e la comunità, tra noi e i beni materiali, si va a frapporre lì. Allora al centro c'è questa beatitudine della povertà per poter veramente entrare. Perciò in spirito, perché la cupidigia, la fornicazione riguarda innanzitutto il cuore. È il cuore che si deve liberare. Quindi quell'in spirito va inteso anche in questo senso, oltre tanti altri ottimi significati che può avere. Questo era il secondo passaggio nel testo. Però volevo farvi vedere nello schema che ho fatto, perché ci avviamo alla conclusione, non vi preoccupate, perché la mezz'oretta di dialogo tra noi ci vuole. Ecco, questo passaggio dell'idolatria nella dinamica del testo viene ripreso e superato in positivo dai versetti 11-14 che avete tra le mani, dove la risurrezione per noi, grazie a Cristo, è il risveglio dall'anestesia che è conseguenza della partecipazione al peccato. Noi partecipiamo al peccato. Grandi esegeti, e mi riferisco in questo momento a Romano Penna, che penso l'avete letto sicuramente di lui, no? Romano Penna distingue chiaramente in San Paolo ciò che è la martion, il peccato, e ciò che sono i tamartia, i peccati. Dice, a noi, ovviamente, personalmente, appartengono gli amartia, quello che facciamo, ma questi amartia sono in pratica una partecipazione, una conseguenza al pungiglione, lo chiama Paolo, no? Il pungiglione della morte che è, non dice il diavolo, che è il peccato il pungiglione, il veleno, questa amartia, cioè questa realtà che poi ha alle spalle il diavolo sicuramente come personificazione del male, ma è una realtà in cui noi ci troviamo a nascere, che poi la teologia ha esplicitato in tanti modi, dal fomite alla concupiscenza, tutti i termini che ci ricordano una teologia che abbiamo studiato ma che tante volte non riusciamo anche a inquadrare biblicamente. Fomite, concupiscenza, è ton amartion, è il peccato, che non è la stessa cosa che dire il diavolo, è un'altra cosa, è una realtà sedimentata nella storia dell'umanità. A noi appartengono appunto i peccati, però l'anestesia è di questo pungiglione di cui parla Paolo. E allora la risoluzione per noi è il risveglio da questa anestesia. Li leggo soltanto, 11-14, proprio perché sono in concomitanza. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce, tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. L'essere appunto figli della luce, sia appartenere alla Pasqua di Cristo, è aver vissuto, sperimentato questo risveglio dai sonni o dal sonno del peccato o dai sonni dei nostri peccati. Ma qui volevo fare una riflessione esistenziale, perché credo che dobbiamo farla a questo punto. Le cose che vengono condannate poi si manifestano alla luce. Vi do questa riflessione. Le cose fatte segretamente cattive, svelate da qualcosa che succede, un errore di nascondimento, un errore di amicizia, comunque le cose che vengono svelate a prescindere dalla nostra conversione sono immediatamente scandalo. E oggi noi viviamo in questa realtà. Non ci illudiamo di poter coprire, non copriamo niente. Se pecchiamo, prima o poi verrà alla luce. Non è una minaccia terroristica, è la realtà. Qualsiasi tipo di peccato, non solo quello della sfera sessuale, ci sono tanti altri, verrà alla luce. Ma quando viene alla luce in una forma che non coinvolge la mia conversione, è scandalo. E quindi aggiungo al danno del mio peccato il danno dello scandalo. Invece qui Paolo, quando parla di questo svelare, non parla dello svelare per lo scandalo, ma parla dello svelare alla luce grazie al mio risveglio della conversione. Ora, la stessa situazione, se è opera del mio risveglio, diventa motivo di salvezza per me e per i miei fratelli. Ma quella situazione invece, che non è risveglio, ma è svergognare, diventa motivo di scandalo. Ci tenevo a fare questa riflessione perché credo che, ecco, una delle spinte alla conversione non è soltanto la paura del peccato, la paura che ci scoprano, no, ma la vera spinta è vivere la Pasqua di Cristo come risveglio dal proprio peccato e come occasione di annuncio del Vangelo della Pasqua. Un sacerdote che si libera da un vizio, non è che lo va a dire in chiesa, finalmente, no, è la tua vita che si illumina nuovamente, e quello che è stato un peccato che ti ha tormentato per anni, adesso diventa per te una luce, e diventa per la comunità una luce. Quindi questa espressione, l'anestesia del peccato, da cui solo la Pasqua di Cristo ci può risvegliare, e mi porta a questo invito alla conversione pasquale. Anche nell'anno liturgico ogni Pasqua dovrebbe essere questo, anche nell'anno liturgico ogni domenica potrebbe essere questo. E svegliarsi ogni settimana già è un miracolo. Svegliarsi una volta all'anno già c'è una narcolessia terribile. Svegliarsi dopo 30 anni si è quasi ibernati. Però mi piace darvi questo messaggio. La conversione come risveglio e come luce pasquale, prima che purtroppo la nostra condizione diventi non luce, ma ulteriore tenebra per lo scandalo che diamo. Perché lo scandalo è accrescere le tenebre. Viene la luce, ma la tenebra si fa più densa. E lo vediamo anche noi quando sentiamo delle cose che ci preoccupano, no? Aumenta la tenebra o aumenta la luce. Ma lasciamo stare i giornali, non voglio entrare in particolare perché non è il caso, siamo in informazione, siamo in ascolto della parola, lasciamo stare, ognuno di noi può andare a dei casi concreti. Però dobbiamo ammettere che quel tipo di rivelazione accresce la tenebra, perché a noi non interessa la luce giornalistica, che volutamente è scandalistica. A noi interessa la luce pasquale, e la luce pasquale passa attraverso cuori che si convertono, non passa attraverso la pagina di un giornale che titola in un certo modo. Lì non è luce pasquale, lì è una tenebra che cade ancora più densa sulla Chiesa di Cristo. Al centro del nostro brano, ecco, c'è il punto C, versetti 8-10, già vi ho accennato alla luce della Pasqua, no? Il frutto della luce deriva dalla ricerca di ciò che è gradito al Signore. Ecco, questo camminare nella carità di cui parla Paolo ha bisogno di un'operazione che adesso, giustamente, grazie al Santo Padre, tutti quanti lanciamo con la parola discernimento, no? Però alla fine, ecco, il camminare nella carità è possibile unicamente se, versetto 10, cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Paolo è sottile, non dice cercate di fare ciò che è gradito al Signore. Ci mette un altro verbo prima, in questo versetto 10, un verbo che ci deve abituare alla riflessione. Cercate di capire, perché tante volte noi pensiamo di fare la volontà di Dio, ma non abbiamo fatto nessun percorso per capirla. E questo anche nei vescovi. Ci sembra di fare la volontà di Dio, ma prima di farla, dokimazzo, valutate, capite, confrontate, studiate. Altrimenti fate qualcosa che per forza volete, vogliamo vestire come volontà di Dio, ma non lo è. È ciò che è gradito, nel senso che ciò che rientra nel livello soprannaturale del piano di Dio. Perché poi ciò che è gradito non è che Dio ci batta le mani, no. Ecco, rimaniamo nel suo piano soprannaturale di salvezza. Per cui capire se una mia scelta si incastra o si incastona nel piano soprannaturale di salvezza è un'opera molto molto sostanziosa e anche elaborata, perché non si tratta di capire se quella mia scelta conviene o non conviene a me, alla mia famiglia, alla mia parrocchia, alla mia diocesi, ma si capire se quella scelta si incastona nel piano soprannaturale di salvezza di Dio, che ha un percorso molto più lungo e molto più articolato di quello che potrebbe essere ovviamente il mio punto di vista in quel momento, cioè l'apertura al disegno di Dio soprannaturale. Per cui le convenienze umane passano in secondo piano, le convenienze umane vanno in secondo piano, perché nelle convenienze umane tante volte c'è poi anche il rispetto umano, c'è anche la pigrizia e anche altre cose. Ciò che è gradito, ciò che fa piacere, è quello che rientra nel suo meraviglioso piano di salvezza. L'ultimo punto era, versetti 15-20, la vita nello spirito trasforma la risposta in continuo rendimento di grazie. Ora questo punto 4, perciò lo riservate alla fine, insiste molto nella centralità dell'Eucarestia per il sacerdote. Ora, questo rendimento di grazie di cui parla Paolo al versetto 20, ecco, per noi non è un rendimento di grazie qualsiasi, è la riscoperta e quindi il vissuto quotidiano della celebrazione eucaristica. Cioè noi entriamo nell'offerta di soave odore sacramentalmente ed esistenzialmente nella celebrazione eucaristica. Non ci sono altre vie per entrare in questo rendimento di grazie e per essere sicuri di stare nel piano di Dio. Non ci sono altre cose. Qui Paolo dice: state attenti, fate buon uso del tempo, una bella esortazione per dire ciò che ci potrebbe depistare dal piano di Dio: l'uso del tempo, la scelta di altri elementi che ci fanno star bene, non ubriacatevi di vino. Ecco, ma l'essere ricolmi dello spirito, ecco, appartiene proprio a questa dimensione di lievito spirituale che ognuno di noi diventa e che conserva la sua integrità nel vissuto eucaristico. Noi conserviamo l'integrità spirituale nel vissuto eucaristico. E quindi vi dico questo e termino: per noi la messa non può essere un punto di arrivo. In ogni caso della nostra vita la messa è sempre un punto di partenza, perché se la poniamo come punto d'arrivo, tante volte noi diciamo: non ci posso arrivare oggi alla messa, non hai motivi per arrivarci, scelgo altro, il vino, ma non il vino in senso fisico, altre situazioni parareligiose, e ce ne sono tante in giro, parareligiose. Lo stesso, in questo caso uso una parola che non è bella, ma devo usare, lo stesso attardarsi nella solidarietà per non arrivare all'Eucaristia, lo stesso attardarsi nella solidarietà per non arrivare all'Eucaristia è pericoloso. Per l'Eucaristia non ci si attarda neanche nella solidarietà, perché l'Eucaristia è punto di partenza per tutto il resto. Perché a volte per arrivarci ci manca quasi tutto, ma dall'Eucaristia si parte sempre. Allora dico a me e a voi, andate a rileggere il numero 4 di questa, l'Eucaristia sia sempre il punto di partenza. È anche il punto di arrivo, certo, per le comunità lo sappiamo bene, ma anche per le comunità poniamolo come punto di partenza, come la matrice della Chiesa e come la fonte dell'evangelizzazione. E adesso abbiamo questi 25 minuti di dialogo tra di noi e penso che sia giusto farlo, non scappiamo via. Se proprio qualcuno ha un'urgenza, ecco, corporale. Prego. Non ci prendiamo il tempo della pausa, altrimenti dopo veramente rimaniamo io e l'arcivescovo, quindi se vuole qualcosa diciamolo subito. No, Don Giuseppe deve ritirare gli attrezzi.
Non solo l'attrezzo, per parlare.